to remember again. Notice. Notice.
Sono ancora viva, questa, cerchiamo di notare questo, che siamo ancora vivi adesso e guardiamo la nostra risposta. E questo vuol dire che adesso siamo ancora vivi. E pensate alla vostra macchina che ha il petrolio dentro. Immaginate quanto, ogni volta che mettiamo su, accendiamo la macchina, siamo incredibili che c'è ancora benzina dentro la macchina per andare. Ogni volta che accendete il motore, siete cose come incredibile il fatto che ci sia ancora della benzina dentro il motore. Così dobbiamo pensare che noi abbiamo ancora della benzina nel nostro corpo. Quindi quando voi andate che continuate, ecco, noi pensiamo che la benzina che c'è nella macchina funzioni sempre per sempre, così lo stesso modo anche diciamo il petrolio. La nostra esistenza, della nostra vita, sia ancora lì e noi pensiamo che esista per sempre. Siamo veramente una cosa straordinaria il fatto che ci siamo svegliati questa mattina, ci abbiamo ancora benzina nel serbatoio. E quindi il fatto di aver praticato i voti, di non aver danneggiato, aver praticato il sentiero spirituale, questo ci meraviglia. Se ci rimettiamo quanto abbiamo lavorato per avere semplicemente questa vita, questo corpo umano, qual è la conclusione? È che non bisogna assolutamente sprecare questa esistenza. Ecco perché siamo qua, ascoltare, analizzare, pensare tutti quanti i metodi che possiamo ricevere, questi consigli da Buddha, da poter usare nella nostra vita e utilizzare le nostre e sviluppare le nostre potenzialità incredibili per noi, per la nostra salvezza, per il benessere e anche il beneficio degli altri esseri senza essere pensati in questo modo. Prima di tornare al pianeta, perché ci ricorda che di affidarsi a Buddha e ai suoi insegnamenti. Pagina 99. Bartu dani kapsu chintaki chinzenki personaki rola penche sanghe ruparjo yecho danso ki chonam la chanchu bartu dani kapsu chintaki chinzenki personaki Jola penche sanghe drupaju. Soki chanam la chanchu bartu dani kyasuchi. Dage chin sanghe personanke. Jola penche sanghe drupaju. Allora facciamo un po' di meditazione per la benedizione della parola che possiamo trovare nella meditazione quotidiana. Yes. We have in this. Tutto quello che avete. Io vi insegno la meditazione. Tutto quello che dovete potete vedere dove sono i mantra. È quello che ci faremo una breve meditazione di visualizzazione e reciteremo l'alfabeto sanscrito praticamente. E questo è veramente completamente pura e profonda, quindi recitiamo le vocali, le consonanti e poi il mantra del cuore dell'origine dipendente per purificare il corpo, parola e mente. Ci sono diverse visualizzazioni, ci sono variazioni di varie visualizzazioni con visualizzare il corpo, che purifichiamo il corpo, la parola, la mente. È una meditazione veramente molto bella. La trovate nel libretto Meditazione quotidiana, alla pagina numero, non c'è il numero della pagina, comunque è nella terza pagina, ci sono i mantra, dove c'è scritto benedizione della parola. In the prayer book, also in the prayer book, I think it's at the beginning. Pagina 16. Di questo libro d'oro. E il resto di voi potete fare la visualizzazione, le meditazioni sono usate per usare la nostra meditazione creativa. Siamo molto bravi, noi diciamo, oh non posso visualizzare, non essere solo io, visualizziamo tutto il giorno, non possiamo visualizzare le persone che non ci piacciono, visualizziamo, concentrazione lì, perché siamo, possiamo essere in un campo, cioè, sei buono, sto cercando di visualizzare. No, lo potete fare con concentrazione, con rabbia, concentrazione sull'attaccamento. Siamo veramente molto bravi a fare questo, quindi cerchiamo di usarlo per avvertire. Sembra abbastanza noioso fare questo, per questo ci distraiamo, però dobbiamo essere veramente, dobbiamo magari sa con dei pensieri che non ci sono, ogni pensiero viene, pianta un seme, quindi è molto intenso. Quando noi cominciamo a comprendere il cambio, cominciamo a guardare la nostra mente, così no, se noi, nessuno vuole avere il cibo che c'è nel giardino, no? Quindi ecco perché dobbiamo avere il sentimento di avere un autorispetto, un rispetto per noi stessi, per essere dei, non per essere dei bravi ragazzi e ragazze, per essere premiati, per avere dei premi, ma soprattutto per noi stessi, per avere rispetto per noi stessi. Quindi prendiamo una breve preghiera di rifugio, è molto breve. Prendo rifugio nei tuoi gioielli, posso diventare il Buddha per il beneficio di te. Prendo rifugio nei gioielli, posso diventare Buddha per beneficiare tutti gli esseri. Ora, se voi avete ricevuto delle iniziazioni, potete visualizzare voi stessi nell'aspetto del Buddha, oppure visualizzate Buddha sopra il vostro. Immaginate questa regia illuminata sopra il vostro capo. Oppure visualizzate voi stessi nell'aspetto della divinità, se avete ricevuto delle iniziazioni di Manutara Yoga Tantra. Quindi ora immaginate sulla vostra lingua c'è la sillaba A. Naturalmente non conosciamo il sanscrito tibetano, lo leggiamo in sillaba A, che si trasforma, questa sillaba si trasforma e non trasforma in un disco di luna. Una A sulla vostra lingua si trasforma in un disco di luna sulla vostra lingua. E sopra questa al disco di luna appare una lettera bianca, Om, in piedi al centro. Om. Ora immaginate che è circondata da tutte quante le vocali bianche, naturalmente dobbiamo pretendere che ci siano tutte quante le vocali sanscrite bianche che girano, che ruotano in senso orario sulla nostra lingua. E che circondano le vocali ci sono le consonanti rosse che ruotano in senso antiorario. E queste sono circondate dalle le consonanti sono circondate dal il rinpoche, che c'è il mantra del cuore dell'origine dipendente o del sorgio dipendente di colore blu, che ruota in senso orario di colore blu, e tutti quanti sono in piedi sulla vostra lingua. Quindi abbiamo le vocali, le consonanti e il mantra dell'origine dipendente. Ora immaginate che raggi di luce vanno fuori, vanno in tutte le 10 direzioni, raggi di luce vanno in tutte le 10 direzioni e mandano dell'incredibile potente energia positiva che agganciano tutte le benedizioni, tutto il potere e l'energia degli esseri mondani e supermondani, del potere della parola, di tutti quanti Buddha, Bodhisattva, di tutti quanti yogi, tutti quanti gli esseri santi, anche tutte quante le persone praticano la virtù, il potere della parola dei Buddha, però che è il dono principale, il potere della parola, agganciano questa energia da tutti tutte le direzioni. E tutte queste tornano indietro, da queste 10 direzioni, questi raggi di luce, questa energia del potere della parola entrano in tutte queste sillabe e le rendono radianti e potenti, potenti con questa energia, con tutte quante le parole sante di tutti quanti gli esseri santi e illuminati. Immaginate questo. Queste sono le persone che Rinpoche ha detto che hanno realizzato le parole di verità, che hanno un grande potere nella loro parola. E qualsiasi suono che loro emettono beneficia chiunque li ascolti, li senta. E questo si è ottenuto prima di tutto dal silenzio, secondo dal non dire cose, parole negative e naturalmente anche da praticare la virtù, da ripetere i mantra. Questo è quello che ci dà il potere della parola. È veramente incredibile. Abbiamo bisogno tantissimo nella nostra vita, abbiamo bisogno di questo. Pensate a questo. Per esempio noi dobbiamo dire cosa facciano i nostri figli. Al lavoro dobbiamo pensare, le persone che sono al lavoro credano a quello che noi diciamo, quindi quando noi non abbiamo il potere della parola non otteniamo assolutamente niente con la parola. Questa è veramente una qualità incredibilmente necessaria, di grande utilità, che ci serve per tutto. Quindi ora, mentre recitiamo le vocali, visualizziamo il nettare bianco che viene giù da queste lettere, riempiono completamente il nostro corpo. Lo purificano completamente da ogni atomo di tutte quante il canale negativo che noi abbiamo creato da tempo senza inizio, abbiamo accumulato da tempo senza inizio con il corpo. Quindi mentre recitiamo le vocali pensiamo a questo, recitiamo il mantra Om A I I U U Ri Ri Li Li E A A Om A So Om A Om A A I I U U Ri Ri Li Li E I Om A Om So A Om A A I I U U Ri Ri Li Li E I Om A Om So A. Quindi immaginate che tutto questo nettare riempie completamente il nostro corpo e purifichiamo così tutto quanto il karma negativo del corpo. Di grande beatitudine, radiante, piena di nettare. Ora recitiamo le consonanti e dalle sillabe, dalle consonanti rosse emanano dei raggi di luce che agganciano tutte quante le energie positive e purifichiamo così quella che è la luce, i raggi che tornano indietro, purifichiamo completamente tutte quante le nostre parole, tutte quante le menzogne, tutte quante le cose che abbiamo detto in modo negativo, in modo sbagliato di aver usato la parola, e teneva la metà del tempo che noi le cose che diciamo è accurato. Quindi è veramente incredibile, siamo veramente molti, non lo realizziamo neanche quando parliamo che diciamo la verità, la maggior parte delle, perché siamo così egoisti, anche così importanti. Noi speculiamo di sapere tutte queste cose, queste parole inutili che esauriscono le persone. Quindi tutte quante le abuse, tutte quante le parole dure che abbiamo usato agli altri, le parole offensive e particolarmente tutte quante le critiche che abbiamo fatto alle spalle degli altri, noi ci piace noi. Non vediamo l'ora di parlare male delle altre, delle persone alle spalle. Tutto questo viene completamente purificato, tutta questa parola negativa viene completamente purificata da questa potente energia che ci riempie completamente mentre recitiamo le sillabe. Om kaka kaka nga cha 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 na ta 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 na nya na pa 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 ma 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 ya ra la wa wa sha sha sa sa sha so wa. Om ka 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 nga sa sa ja ja na ta 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 nya ta 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 na ma pa 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 ma 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 ya ra la wa sha sha sa sa ja so wa. Om ka 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 nga sa sa ja ja nya ta 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 na ta 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 na pa 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 ma 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 ya ra la wa sha sa sha ja so wa. E immaginate di essere completamente purificata la parola con questa nettare di energia positiva che è completamente diversa. recitiamo il mantra del cuore della regina dipendente, recitiamo che tutta questa netta ripurifica completamente la nostra mente e limita particolarmente l'ignoranza, la concezione errata di radice, questa è la radice di tutte quante le blissioni mentali, la radice delle emozioni disturbanti, la più primordiale, questa sensazione così forte, attaccamento al sé, che è la causa di tutti quanti i problemi, tutte quante le paure, il dramma, tutte quante le disperazioni, depressione, i sensi di colpa, frustrazione, irritazione, quando non si ottiene quello che si vuole, tutto quanto l'altra spazzatura che sono come il poca autostima, arroganza, gelosia e tutte queste cose qua che ci rompono il cuore, che ci fanno stare malissimo e che diventano poi la causa di danneggiare gli altri, istantaneamente vengono completamente purificate man mano che recitiamo questo mantra. Prabhava e tu te shanta tagato ye ay va data chancha yo ni roda e va masha so oh ye dharma he tu prabhava e tu te shanta tagato ye va data chancha yo ni roda e va wadi mashramana yeso oh ye dharma he tu prabhava e tu te shanta tagato ye va data chancha yo Nirodaye vamuadima shramana yesoam. Immaginate questo nettare radiante che purifica completamente questa mente completamente ridicola, la rende completamente chiara, limpida, in contatto con la natura chiara, limpida della mente, della natura della mente stessa, basta, illimitata. Ora immaginate che il mantra dell'origine dipendente si dissolve nel mantra delle consonanti rosse sulla nostra lingua. Le consonanti rosse si dissolvono nelle vocali bianche. Le vocali bianche si dissolvono nella bianca Om. La Om bianca si dissolve nel disco di luna. E la disco di luna si trasforma in un piccolo raggio di luce rosa. Là si trasforma in nettare di rosa che si dissolve nella nostra lingua. Immaginiamo che la nostra lingua diventi indistruttibile. Immaginate che la vostra lingua è molto pesante, forte, come se fosse difficile muovere, e diventa indistruttibile come vagia. Niente può danneggiare, essere portato via o distrutto dal potere della nostra parola, il potere del mantra. Dovete avere completamente la fiducia che questo sia tutto il potere e le benedizioni della parola di tutti quanti i Buddha, Bodhisattva e saggi degli yogi sono entrati nella nostra parola e la nostra parola è completamente perfezionata. Pensate, ho perfezionato la mia parola. E pensate che al minuto che gli esseri senzienti sentono, immediatamente pacifico tutti quanti i loro problemi emotivi. Immaginate che così tutto quello che voi desiderate si verrà soddisfatto, qualsiasi cosa voi diciate sarà soddisfatto, e anche le persone chiederanno quello che, le persone avranno fiducia nelle parole, le persone faranno quello che voi vorrete, e questo è veramente molto profondo. La parola è lo strumento principale che abbiamo, e questo è quello che può beneficiare gli esseri sentienti, è il miglior dono che noi abbiamo dai Buddha. Possiamo vedere tutti quanti gli esseri che ci guardano, che appena ci danno i consigli, per esempio Buddha ci dà la parola, è veramente una cosa straordinaria, perché ci dà i consigli e ci fa comprendere quello che dobbiamo praticare. Quindi ora c'è una piccola dedica, la facciamo insieme. Yes, preghiera di dedica, ok? Sì, è molto dolce questa preghiera, questa brevissima preghiera, diciamo insieme. Pagina 18, diciamo insieme. La diciamo insieme, forte e chiaro. Possa la mia lingua avere tutto il coraggio di coloro che sono andati nella beatitudine. Grazie al potere che scaturisce da queste parole glorificate, possono tutti gli esseri senzienti essere pacificati e possa tutta la sofferenza essere immediatamente alleviata. Qualsiasi parola io pronunci, possa il suo proposito essere istantaneamente portato a termine. Non è bella questa preghiera? Mi piace tantissimo questa pratica, è veramente una pratica bellissima. Che se posso la mia lingua avere il coraggio, è veramente dolce come guardate, è veramente molto potente. Io, noi abbiamo sentito fino a quando siamo andati, voi dire controllo il corpo, la parola. Ci sono 43 anni per la, adesso sono eccitata questo, dopo 43 anni, dopo. Ci vuole tempo per le persone lette come me, ci vuole tutto questo tempo qua, magari voi l'avete capito subito. La parola nelle istruzioni del Buddha, al primo livello, prima ancora che prendete i voti, ci incoraggia a controllare la parola, e poi nei voti di Bodhisattva c'è il voto, anche nei voti di Tato c'è il voto di controllare la parola. Quindi, quando vedete le scisme nelle famiglie, nelle organizzazioni buddiste, nelle organizzazioni nei paesi, è proprio a causa della parola, perché questo c'è veramente un grande scisma. All'inizio degli anni 80 è stato un grande scisma, era come stare in una zona di guerra, no? Era veramente, e la Maestra Parimpoce ci ha detto a quel tempo, questo è il risultato di rompere il nostro terzo voto tantrico, che dice, come dice la Maestra Parimpoce, cioè parlare dei difetti dei vostri fratelli e sorelle di base della vita passata. E quindi guardiamo che nella Gelupa adesso ci sono tutti quanti i praticanti di Shukten, andate in monasteri di Gante, la Mason Kappa è tagliata a metà, è come un muro di Berlino, ecco così. Ci sono due karmapa, almeno parlano adesso, adesso parlano fra di loro, ci sono due karmapa, si sono incontrati e stanno cercando di lavorare insieme. Questo è veramente un miracolo, veramente penso che sia una cosa straordinaria, questo veramente, però c'è tantissima disarmonia dalle vite passate, e queste sono tutte quelle che noi vediamo, sono tutte quante le nostre apparenze karmiche, perché noi stessi dobbiamo creare questa zona di guerra che era negli anni 80, è stata veramente pesante, non mi riesco più a dimenticare. Pensate alle famiglie, pensate ai padri, non comprendiamo cosa succede. Noi pensiamo che è qualcosa che noi ci divorziamo, ci si odia, sono dei drammi, pensate cosa ho fatto di sbagliato e non riuscite a trovare niente, perché la maggior parte del tempo è a causa del karma delle vite passate, che come smatora, è veramente le persone che sono in disperazione, perché sembrava di avere il materiale migliore, amorevole, gentilezza, tutti fantastici bambini, eccetera, tutti questi soldi da aiutare per attuare le cose poi all'Ipse, dopo lui abusa di lei e poi c'è un sacco in colpo dietro quanto, lei dice cosa ho fatto, non ha fatto assolutamente niente, semplicemente il karma del passato che si va a tosa. Ecco perché abbiamo bisogno di purificare, e puoi controllare la parola. La maggior parte delle parole delle persone abusano le persone o uccidono. Pensiamo che non sia importante. Noi possiamo dire quello che ci pare, sembra che non abbia conseguenze. Questa è la paura, questa è l'ignoranza della nostra mente. Questo è cosa vuol dire il karma. Tutto quanto ha delle conseguenze. Noi siamo veramente sotto. Io posso mangiare quello che mi pare, come se non avesse nessuna conseguenza nel corpo. Ma quando noi sappiamo che il corpo è il totale di tutto quanto ciò che si mette, è la mente che noi diventiamo, è il risultato di quello che voi mettete nella vostra mente. È quello che voi fate, e dite. Noi siamo i creatori di noi stessi. Questo è il significato del karma. Noi siamo i creatori, è veramente integrato, completamente integrato, non è dualistico. E bisogna avere autorispetto, essere gentili con se stessi. parliamo di essere gentili con se stessi, sembra vuol dire avere un massaggio, ma realmente bisogna avere la virtù. Ma i tibetani sembrano che siano fondamentalisti, ma dovete, non già, naturalmente, pensate che siete. I tibetani sono veramente molto più, sono più fondamentalisti, sono molto di più di come parlano, veramente sono dei fondamentalisti quando parlano, molto di più dei battiti. Della Taranide. E mentre, ecco perché quando parlava Yeshe parlava sembrava veramente di grande beatitudine, era veramente fantastico, era una gioia ascoltarlo, la parola veramente incredibile. Pensate alla vostra vita, tutti quanti hanno bisogno della parola. Il dolore che noi abbiamo quando le persone non credono alle nostre parole, non danno valore alle nostre parole, è veramente insopportabile. È come parlare nelle orecchie di qualcuno che non nessuno ascolta. È veramente una cosa straordinaria, incredibile. E per questo dobbiamo purificare, dobbiamo dire cose stupide, dobbiamo meglio tenere la bocca chiusa. E quindi recitare i mantra. Questa è la cosa principale, che è la cosa più affascinante. Penso che sia veramente dal Vajrayana. È veramente importante di seguire. E come funziona il karma? È veramente molto potente. La nostra padre dice che nel tantra di Kalachakra, quando si parla del tantra, avete sentito per la parola tantra, è un tempo di pratica, nel tantra di Kalachakra, io mi ricordo di aver letto da qualche parte, ci sono queste esplicazioni delle spiegazione riguardo della parte esteriore e interiore. L'esteriore è la parte fisica, l'energia fisica, quando parliamo dell'energia grossolana. E poi abbiamo anche un corpo sottile e abbiamo 72.000 tipi di canali che corrono nel nostro corpo, come gli induisti, ci sono variazioni di questo. E quindi il nostro sistema nervoso, ci sono questi sistemi di che pervadono il nostro corpo e passano attraverso la nostra energia interiore. Questo è prana. È la stessa cosa come nel sistema medico tibetano, cioè parlano dell'energia, dell'aria, del vento, ed è affascinante nel Vajrayana che si parla di questi venti sottili. Tutti gli esseri senzienti, dell'universo, tutte quante le coscienze, le menti, sono inestricabilmente collegate col proprio set di quattro elementi, esattamente come le cose esistono. Non è, nessuno ha fatto così, è stato osservato questo dagli esseri santi. L'universo, pensate che sia soltanto materia, che sono i quattro elementi, e la mente, parlando in un modo semplice, no? E tutte le menti sono inestricabilmente collegate con il loro set di quattro elementi, come dice la Masa Premice. Per esempio, se noi vi arrabbiate, è semplicemente la vostra mente, che è arrabbiata. E cosa fa questo automaticamente? È che inquina l'energia dei venti, con la quale la nostra energia della rabbia è collegata. E quindi queste creano le impronte mentali nell'energia del vento, dell'aria, e quindi karmicamente si manifesta come malattia. Voi avete creato la vostra malattia, non in questa vita, nella vita, anche in questa, noi veramente creiamo le malattie per le vite future. Poi ancora questo diventa sempre più potente man mano che la rabbia continua a mangiare, anche influenza anche gli elementi esterni. Ecco perché abbiamo la disarmonia degli elementi, che si manifesta come un karma dell'ambiente. Per esempio l'uccidere si manifesta come l'abitudine di uccidere, se nell'esperienza che noi saremo uccisi, e anche nell'ambiente sarà dannoso, inquinato. Tutto questo è creato dalla mente, perché questa relazione che c'è fra l'energia dei quattro elementi e la mente, questa è l'osservazione degli esseri santi, questo è il modello. E quindi per il nostro beneficio, per il nostro proprio beneficio, questo è il punto da vedere, non qualcosa, ragioni moralistiche o deprimenti. Non dobbiamo sentirci in colpa per questo. Noi abbiamo sperimentato, abbiamo creato tutto questo, ecco perché noi dobbiamo cominciare a interrompere la sofferenza cominciando a praticare la moralità. È tutto nel nostro, è ancora il potere della parola, è ancora più potente in accordo al tanto odio. La parola è effettivamente mantra. La parola è mantra, noi purifichiamo, è mantra. Se noi purifichiamo quello che diciamo diventa mantra. La parola è l'energia del vento, dell'aria. E quindi se non c'è aria non c'è suono. Se non c'è aria non c'è. Quindi il vento, l'aria. E quindi cerchiamo di purificarlo per farlo diventare puro. Non pensate che la parola non abbia parola. Pensate che la mente non abbia parola, potere. È veramente una grande ignoranza. Io posso pensare a quello che mi pare, posso dire quello che voglio. Noi diciamo, vuol dire che noi pensiamo che non ci sono cause effetti, che non ci sono conseguenze per se stesse, che non ci porta a nessun risultato. Una volta nel mio computer, nel mio iPad, ho visto una storia, cito sempre questa storia, c'era una donna in Brooklyn che era andata dal computer di suo fratello, di suo marito, e ha visto che c'erano delle visite, dei siti che parlavano del cannibalismo, e pensava che lui volesse uccidere lei, e quindi lei è andata dalla polizia. E quindi anche gli avvocati devono essere molto intelligenti. L'avvocato poi le ha detto: no, non pensare, noi veramente crediamo, quando noi pensiamo che la nostra mente sia qualcosa di una grotta che è molto segreta, abbiamo tutte queste fantasie, abbiamo tutti questi pensieri, avere il sesso con 50 persone, uccidere questo, prendere le cose, pensiamo che noi siamo permessi, abbiamo il permesso di fare questo, abbiamo il permesso di fare tutto questo, questa è solo la mia mente segreta e nessuno sa, non ha importanza quello che io penso, non ha nessuna conseguenza. E quindi tutto il punto è qualsiasi quello che voi fate, corpo, problema, ecco da dove vengo, viene dalla vostra mente, tutto quanto è dalla vostra mente, tutto quello deriva dalla vostra mente, tutto quello che voi fate, siamo completamente folli, completamente non intelligenti, ecco questo quello che succede. Noi siamo convinti che io sono convinto che Ron, io sono l'innocente vittima, ecco quello che siamo, dementi. La parola, bla bla bla. In qualche modo veramente i benefici sono veramente, dipendete da altre persone, vedete quanto sia importante, quanto di beneficio sia per voi. Però meditare è duro, controllare la mente è veramente difficile, ma guardate quanto è difficile controllare la propria parola. Anche le nostre parole, anche noi che siete, dormiamo, avrò soltanto un pezzo di dolce, allora ho soltanto un pezzo di dolce, oh cosa è successo? Dopo cosa ho mangiato anche il secondo, come se siete una grande separata da noi, l'ha fatto una persona, vediamo quanto, come il nostro corpo e parole e mente sono completamente senza controllo. Ecco perché dobbiamo assolutamente cominciare dalle scuole elementari a praticare, ecco perché noi dobbiamo pensare a sé, per esempio quello del sesso e guardare i siti. Io sono attaccata al mio iPad, però io sono, no, la connessione wifi, no, attacchi di panico, però devo leggere i miei giornali, so. Non guardo mai i social media, leggo i giornali e poi ascolto, mi tengo informato di quello che succede nel mondo. Stavo per dire qualcosa, ma non mi ricordo, ho distratto mai me stessa nel parlare, stavo dicendo qualche cosa. Cosa stavo dicendo? Tiziana ha detto cosa? Tu hai detto qualcosa? Tiziana cosa dice? Stavo dicendo che i siti porno, per esempio, vi piace guardare i siti porno? Ho detto sì, l'ho detto, ma perché stavo dicendo questo? Ah, ma questo era prima. Io stavo pensando. stavi parlando, che stavi pensando, questo non ha importanza, non ha importanza, non danneggia nessuno, e fare anche, facciamo delle azioni senza controllo, particolarmente prima c'era questo, perché c'era qualcosa che, per esempio, questo che noi, se noi comprendiamo i diversi livelli di pratica, che comprendono anche, che sono compresi in questo Lambrim, il primo livello, la scuola elementare, poi dopo si entra il livello fondamentale e così via. E quindi è per calmare l'energia del nostro corpo, parola e mente, proprio, che vuol dire che perlomeno stare attenti e non fare quelle azioni con queste che danneggiano gli altri. Questo è il primo livello, veramente il primo livello di pratica. Ecco, adesso mi è arrivato in mente qualcosa, perlomeno quello, perché i più importanti sono nostra madre. La maggior parte delle cose che noi facciamo, che sono spinte dalle nostre afflizioni mentali e tutte quante le fantasie, tutto quanto diciamo, tutto quanto gli urli che facciamo, questo danneggia noi, però perlomeno queste sono le azioni che portano dei risultati nel futuro, e quello di danneggiare gli altri. Quindi bisogna cercare di stare attenti al primo livello, da quello abbiamo l'idea, riceviamo un messaggio, non andiamo, diciamo, i buddhisti non devono andare da... Io, siccome buddista, posso fare, non devo stare a guardare i video del sesso, però posso fare questo, però questo è un modo di vivere. Io ho il permesso di dare, io posso fare questo, nessuno vi fa il boss intorno. Qui Buddha ci dà gli consigli sulla base delle sue osservazioni. Quello che io dico è che l'attaccamento è attaccamento, che se il vostro oggetto dell'attaccamento è un dolce, uccidere i pesci, o quello di rubare, o quello di guardare i video porno, l'attaccamento è attaccamento, però alcuni degli oggetti di questi attaccamento sono più pesanti, particolarmente per le nostre madri. Alcune azioni che noi facciamo sulla base dell'attaccamento danneggiano noi più che gli altri. Per esempio, fisicamente sicuramente danneggia, e guardare video di porno, non vi danneggia fisicamente, potete andare a fare in palestra per essere agili, scattanti. Quindi, se noi sentiamo gli insegnamenti di Buddha, lui ci consiglia di non fare alcune azioni che danneggiano gli altri, che sono azioni che sono state spinte dalle emozioni disturbanti, particolarmente l'attaccamento della rabbia. L'attaccamento, se voi potete controllare, voi siete, non andare con una persona alla volta, o di andare con, potete essere veramente virtuoso, però state attaccati all'indogine, questo non vi aiuta, perché voi comunque nutrite il vostro attaccamento. L'attaccamento è il problema. Quando vedete che controllando il attaccamento è in relazione con un'azione, cioè aiuta anche in relazione a tutto quanto il resto. Quindi il modo schizofrenico di guardare, avete permesso di mangiare le torte ma non avete permesso di guardare il porno, e quindi di base è che dobbiamo cercare di calmare la nostra energia e quindi diminuire il nostro attaccamento. Ecco perché è molto duro, e quindi noi sentiamo questo come moralista e ci rende in colpa, e questo ci rende ancora più nevrotici. Questo non è la pratica spirituale, se intendiamo questi insegnamenti come moralisti, non è pratica spirituale. Quindi il vero livello della pratica non è così tremolante, dovete cercare di fare del mio meglio per calmare il vostro energia di corpo, parola e mente. E nella scuola superiore, appunto, osservare la mente. Buddha comunque parla anche della mente nella scuola elementare. Abbiamo i tre di corpo, i tre delle cose che non si devono fare sono in relazione al corpo, alla parola, alla mente, tre del corpo, quattro della parola e tre della mente. E quindi tre livelli delle emozioni tossiche. Il primo è la bramosia, il proprio livello molto intenso dell'attaccamento. Possiamo vedere la sofferenza di alcune persone quando diventa così, tenso attaccamento per il cibo, tenso attaccamento per i soldi. Vedete quanto sia importante completamente, e veramente porta tantissimo dolore. Questa è veramente una cosa, un totale allucinazione, e questo dobbiamo almeno cercare di controllare quel livello di attaccamento. Poi per quello che riguarda la rancore, ora è come il desiderio di danneggiare gli altri. Noi ci arrabbiamo per quando noi, le persone riescono a lasciare andare, non smettono mai di essere arrabbiati. Questo porta a vogliono che gli altri soffrano. Questo è veramente il livello pesante di rabbia, e lo possiamo vedere, questo è un livello quanto è pesante nel mondo, il desiderio, la malizia, la malevolenza, il desiderio che gli altri stiano male, basato sulla rabbia del rancore. E poi ancora bisogna cercare di controllare particolarmente un particolare aspetto dell'afferrarsi al sé, che è la radice. È l'afflizione radice, è questo forte attaccamento al sé, è completamente stupidità, è una mente veramente chiusa completamente, razzista, sessista, è fondamentalista, è veramente una cosa veramente comune per tutti quanti. Io sono giusta e tu sei sbagliato. Questo è fondamentalismo. È questa mente rigida che non ha spazio, che non c'è l'origine indipendente, e perlomeno bisogna cercare di controllare queste visioni distorte, visioni errate. Questo è il primo livello di pratica, già molto profondo. È come uno scherzo pensare che cominciare a meditare, se noi non facciamo questo è veramente completamente visitare, meditare la pratica sulla compassione, se cerchiamo di cominciare a praticare, non so, viviamo in pratica del tanto senza aver fatto questo tipo di controllo. È veramente patetico, arrogante, è veramente stupido e sciocco, e non intelligente, veramente stupido, cercare di pensare, di praticare tanto senza queste basi. È molto dannoso per noi stessi. Quindi continuiamo con gli 8 versi. Andiamo avanti con la presentazione del... Quindi, il primo... Dobbiamo cercare di rendere... Volete che gli altri distruggano completamente, questo possiamo beneficiare tutti quanti gli altri, questo è il primo, no? Quindi ho determinato ottenere il massimo beneficio a tutti gli esseri senzienti. In ognuno c'è l'azione di ognuno di questi, l'azione da prendere da questi versi. So che chi ha tradotto questo qua veramente? I don't know. No, non voglio questo perché non so chi ha fatto questa traduzione. Preferisco avere quella di Lama Zopa. Cioè, io non parlo tibetano, sono veramente molto arrogante, per favore, credetemi. Non so chi è tradotto. Non dice chi è tradotto. Bisogna stare molto attenti. Che sto criticando Geshe Thubten. Ah! Sto criticando il Geshe Thubten Jinpa, e ci sono veramente una persona così furba, così intelligente, che questo lo leggo ancora, questo l'ha tradotto Thubten Jinpa. Naturalmente uso sempre la traduzione di Lama Zopa. Scusatemi, chi sono io? Lama Londo, per l'abate di Copan, dice, mi faceva sempre sentire completamente vergognato, perché lui sapeva benissimo, che non parlavo tibetano, ero veramente, e mi ha sempre parlato in tibetano, sempre per imbarazzarmi, non potevo andare perché lui mi avrebbe parlato in tibetano, e io no. E lui diceva che veramente c'è una pratica che se voi vi sentite depressi, è veramente una buona pratica di pensare qualcosa che voi potete fare, cercare di, se sentite arroganti, pensate qualcosa che non potete fare. E ogni volta che mi sento arrogante, la maggior parte devo ricordare che non parlo soltanto l'australiano, non parlo nient'altro che l'australiano. Quando dice,
Gregoria vada in Francia, François lo introduce in Francia, e quando le mie parole sono così, sì, non ho, voglio imparare altre lingue. Voi, per esempio, Tiziana, conosco, lei parla perfettamente inglese, quante lingue parla? Parla francese e un po' di spagnolo. Lei parla altre parole, persone parlano di alcune, adesso parlano di sei, gli olandesi parlano addirittura sei in lingua, io parlo soltanto l'australiano e basta. E cerco di, non sono umile, cerco di essere umile, però
lui lo dice in un modo molto diverso. Comunque questa è la tradizione, mi piace la tradizione di Lama Zopa Rinpoche. Vedete, la prima è l'essenza di questo, comunque l'essenza di questo è l'idea, che volete diventare Buddha, se volete diventare Gesù dovete avere qualche cosa, dovete aiutare le persone, dovete incontrare le persone che soffrono. Pensate al significato, dovete incontrare qualcuno, le persone che soffrono, e più c'è sofferenza e più è meglio per voi, perché così potete diventare dei bravi esotori, potete aiutare il maggior numero di persone, e così questo è il punto, è di affidarsi, di essere sentite veramente. Quando comprendete questo, se arrivate a comprendere questo veramente lo cogliete. Quindi l'attitudine del Bodhisattva è veramente qualcosa di veramente coraggioso. Quindi noi cerchiamo di stare lontani dalle persone che ci disturbano, che ci dicono non mi piacciono quelle persone, che sono queste persone, preferisco stare per concentrata. Io sono completamente concentrata su me stessa, non ho voglia di stare con delle persone che soffrono, che saranno mai. Dico, se vengo nel monastero devo fare quella che lavi i piatti, perché così posso stare in silenzio tutto il giorno. Il Bodhisattva invece ha bisogno di stare intorno alle persone più pazze, i psicopatici, i pedofili. Veramente è vero, proprio così. Questo è quando incontrate una persona matta, come verso nel verso 3, lo dovete incontrare come un prezioso tesoro, perché vi sforza di andare al di là del vostro attitudine autocritificante, vi sforza di avere compassione, e così bisogna arrivare a cercare di spingersi al limite. Questa è l'attitudine del Bodhisattva. Quando Max bisogna parlare dell'equilibrio, il Bodhisattva è un matto fanatico, fondamentalista matto. Max, sono fanatico. La Mazzapa invece è un maniaco, è un fanatico, perché lui adesso urla del tutto il tempo. Una volta non urlava, non dice adesso no. urla, dice, dopo che ha avuto l'ictus, la sua bodicita è aumentata di miliardi di volte, quindi mostra il suo entusiasmo in questo modo. E Dalai Lama, per esempio, quando lo sentiamo insegnare, lui parla così veloce e urla anche lui. Sono dei buoni esempi. E questo è questo più scioccante, appunto, cercare di praticare. Sentirsi come inferiori e sentire gli altri superiori, questo è veramente una qualcosa veramente strana nella nostra cultura. Dobbiamo interpretare questo in un modo appropriato e dobbiamo conoscere veramente, vedere se siamo veramente capaci di fare questo. È una pratica molto elevata, perché a causa del nostro attaccamento, siccome noi abbiamo orgoglio, guardiamo la mente, siccome noi abbiamo, questo è veramente, veramente un'idea molto interessante, quello che noi riconosciamo nella nostra cultura, il dolore che abbiamo è che non abbiamo abbastanza autostima, ci sentiamo sempre inferiori e permettiamo a noi di essere, è comune in tutte le culture, abbiamo moltissimo di infelicità riguardo a noi stessi, perché non ci sentiamo abbastanza adeguati, noi abbiamo una bassa autostima e pensiamo di non essere bravi abbastanza, e crediamo alle cose negative di noi stessi, questa mancanza di autostima. Cerchiamo di analizzare questo. Prima di tutto c'è questa frase a sé, questo il termine colloquiale per la radice di tutti quanti i problemi, la radice primordiale di tutte quante le sofferenze nell'universo, dal rinascita senza inizio, la concezione errata.
del mio intrinseco, dell'io intrinseco, di me intrinseco. Sulla base di questo c'è questa immensa emozione affamata di questa insoddisfazione primordiale. Io non sono abbastanza, non sono abbastanza bravo, e questo io non sono mai abbastanza bravo, non, quello che ricevo non è abbastanza, anche se Ron dice che mi ama non è abbastanza. E senti, non c'è questa continua insoddisfazione che continua, che è semplicemente la più grande sofferenza in Occidente. E questo, da, questo è per aver praticato attaccamento nelle vite passate, che abbiamo questo risultato, residuo del passato. E quindi cerchiamo di avere, di trovare qualcosa per riempire questo vuoto, per avere soddisfazione. Che è veramente essere come un vampiro, affamato, disperato. E quindi quando non si ottiene quello che si vuole, c'è l'avversione, la rabbia, stressati, preoccupati, depressi e così via. Tutto questo è lo spettro di tutti quanti dell'attaccamento. Questi sono fondamentali, questi sono i tre veleni di tutte quante, la radice di tutti quanti gli altri vengono da questo. Cioè veramente è una mappa intricata che è interconnessa, tutto integrato. Quindi l'orgoglio, che non dobbiamo pensare che noi abbiamo orgoglio, magari pensate che qualcuno dice ah sì, sei così arrogante, possiamo vedere che una cosa che hanno un ego così grande, no? La chiave è, sono tutte queste concezioni errate, queste emotività. Abbiamo milioni di concezioni errate nella nostra mente, e quindi c'è la concezione errata che non esiste il karma, c'è la concezione errata della permanenza. Queste sono emotività. Abbiamo tantissima energia fisica e una grande intensità dentro, e quindi l'orgoglio, non abbiamo, diciamo che abbiamo poca autostima. Quello che dobbiamo comprendere è che la mancanza di autostima è una forma di orgoglio, è un aspetto del forma. È veramente imbarazzante sentire, veramente duro sentire quando abbiamo poca autostima. È come vediamo che le altre persone che sono migliori di noi, ma effettivamente questo è, come è possibile che loro sono migliori di me? Io dovrei essere così. Ecco perché noi siamo così concentrati su noi stessi. Se noi non avessimo orgoglio, avremmo umiltà. Umiltà è un sentimento molto molto contenti di quello che si è, mentre invece quando voi siete, avete, come non lo prendete personalmente, però se voi avete orgoglio, noi insultiamo altre persone di essere gli altri. Quindi io dovrei essere così terribile, perché noi preferiamo essere migliori di quegli altri, vogliamo essere sulla cima. Se noi non avessimo orgoglio, non avremmo mai poca autostima. È impossibile, è un aspetto della, un aspetto dell'orgoglio, la poca autostima. Quindi l'arrogante cerca di esaltare le proprie qualità. Se vedete qualcuno che è migliore, lui dice ah, io sono terribile, sono veramente il peggio degli altri. Se invece una umiltà, essere contenti di quello che sei, quindi siete contenti di incontrare qualcuno che ha migliore di voi, siete completamente contenti e non avrete mai una poca autostima. Questo è veramente logico, cercate di pensare a questo. Quindi la sua santità, come esempio, se voi guardate il Dalai Lama, per esempio, è veramente carismatico, è veramente molto potente. Vedete, lo vedete con le persone, lo vedete. Nel 1982 ero qua con sua santità, ero parte, la maestra ci ha indicato di essere come naturalmente, siccome era la maestra, eravamo le guardie di sicurezza per sua santità. E così pure ho detto yes. Gun I don't c'erano 5 uomini e 5 donne, gli uomini erano tutti quanti svizzeri, noi eravamo 4 donne, 5 donne di 4 erano monache. È veramente un'esperienza incredibile, perché la Maiesha, abbiamo viaggiato per Corso Santità, la Maiesha ha invitato Santità in vari paesi, in Francia, in Olanda, in Spagna. Quando è dato Gawa Ghiasso qua, sua Santità è stata nella villetta. Mi ricordo la Maiesha ci ha fatto indossare delle vestiti laici, avevamo per indossare delle frane. Tutti i ragazzi avevano la giacca blu e i pantaloni grigi, e noi abbiamo comprato delle cose in Olanda, abbiamo avuto delle gonne grigie e con la giacca, con una giacca e avevo i capelli lunghi, avevo i capelli un po' lunghi, e quindi Susanna mi ha portato a Milano a fare, ho comprato degli stivali, e poi dovevo indossare anche il rossetto con i miei stivali bordeaux. E se mi piace di più vestita così. Però Geshe Rabte, quando mi ha visto, ha detto: sei ancora a Monaco? Quando Geshe Rabte mi ha visto, sei ancora a Monaco? E comunque, Sua Santità Dalai Lama, stando vicino, Sua Santità così vicino, noi siamo andati in vari posti in Spagna, poi qua e in Francia. Siamo stati facevamo le guardie davanti agli smutisari, cerchiamo di essere delle guardie sicure. Sarà veramente uno scherzo, sono gentilissimo. La Maiesha a indicarci come guardie del corpo di Sua Santità. Mi ricordo quando le polizioni qua erano qua, c'era naturalmente c'erano questi con le armi, no? Davanti erano veramente, sembra, ci guardavano noi con vestiti, con in 3 giorni lui li aveva, erano completamente innamorati di Sua Santità, vedere, osservare, così, osservare come le persone rispondevano alla Sua Santità, la sua potenza, è veramente carismatica, parla velocemente, cammina velocemente, lui entra e prende, entra in minuti, tutti quanti fanno quello che vuole lui, e lui controlla tutto quanto, lui veramente controlla tutto quanto allo spettacolo. Sente una persona molto, è carismatica, noi pensiamo che devono essere molto arrogante, mentre invece no, Sua Santità non è assolutamente arrogante, neanche un'ombra di arroganza. Io per esempio in Australia, anche un'altra volta in Mandala, c'è un articolo su Mandala, c'è una grande visita in Italia, in Australia, ha visto tutte quante siamo, e noi, mi ricordo, ho fatto un articolo particolare di Mandala, che sono state tutte le persone che sono state intorno, sono state tutte quante, avevano tutte quante la stessa risposta. L'ho visto qua in questo paese la stessa cosa in Spagna, questo è quello che veramente mi ha sconvolto, che tutti quanti senti che è il tuo migliore amico, senti che ti ama come immediatamente, ovvio che per cui se siete arroganti non vi sentite così, è impossibile, ma lui è molto potente, forte, carismatico, quindi lui è veramente consolante, potete essere umili e anche potenti. Questo è un esempio incredibile, avere questa visione incredibile, essere umili bisogna essere tutti quanti in basso. Questo qua è completamente una concezione errata, completamente. Noi non comprendiamo bene queste cose, per cui la nostra visione della nostra mente è veramente una cosa veramente naif, veramente infantile. Quindi voi dobbiamo essere arrogante, avere fiducia in se stessi con arroganza, o fiducia in se stessi con grande umiltà, perché se non comprendiamo gli stati mentali, tutte le nevrosi, tutte le concezioni errate, tutti quanti gli errori della mente, questi sono basati sul io, non sono basati sugli altri, ma sono basati completamente basati sulla paura di io sono completamente distorti, sono tutte quante concezioni errate, sono tutte quante esagerano le cose esteriori. Questa è la funzione chiave, quindi la mancanza di autostima è esagerare le cattive qualità, invece l'arroganza aumenta le proprie qualità, l'attaccamento aiuta, esagera la bellezza di una cosa, mentre invece il rancore esagera le qualità negative. Tutti quanti noi facciamo questo, possiamo vedere questo noi stessi e possiamo distinguere la nostra, se noi siamo fiduciosi saremo, se noi abbiamo fiducia in noi stessi allora saremo anche umili, se invece abbiamo arroganza allora abbiamo anche la depressione, come Sua Santità prende completamente, è incredibilmente umile, incredibilmente potente allo stesso tempo, e questo è veramente incoraggiante per noi, perché noi possiamo usare male questa cosa di essere umili, possiamo, se non comprendiamo correttamente la pazienza, la possiamo confondere con la passività e l'indifferenza. La pazienza è un'incredibile qualità molto potente, e se noi pensiamo a questo, la consideriamo come passività, non prendersi cura o non ha importanza, pensiamo anche a questo, è un po' di alla aggressività passiva. La pazienza invece è uno stato mentale coraggioso e profondo, è esattamente l'opposto della rabbia. E la rabbia dice, ma com'è possibile che posso, cioè, abbiamo un attacco di panico, cioè, non posso assolutamente gestirlo questo, ma la pazienza invece è questa attitudine coraggiosa che apre la porta, che entri nel problema, lo accogli con gioia, e quando voi fate questo il problema scompare completamente. È veramente una mente molto coraggiosa, la pazienza, ma invece la pazienza, le persone arrabbiose, lo so benissimo che sono una di quelle. E se voi potete mettere in un altro modo tutte queste qualità negative, hanno l'aspetto positivo, potete dire, non è molto accurato, però io posso dirvi con la mia mente arrabbiata che trovo sempre degli difetti, noi troviamo sempre dei difetti, potete trovare sempre dei difetti, questo è così. E se voi guardate con la rabbia, continuate, diventate, infatti lo rendete un disastro, potete vedere le buone qualità che ci sono, e potete lasciare, potete anche dire, che cosa posso fare per risolvere questo problema, ecco così, questa è una buona qualità. Noi abbiamo bisogno di quella, quindi da un punto di vista dovete mollare la parte rabbiosa, con rancore che diventa arrogante e critica gli altri, cercare di trovare, se trovare dei difetti, quello, e trovare come trovare, quindi questo veramente è veramente un qualcosa, cioè, è buono trovare dei difetti, perché vedete, guardate il razzismo, guardate il prejudice, guardate le ingiustizie, però dovete dire che cosa posso fare per aiutare, e Sua Santità dice la stessa cosa, questa è la compassione, questo ha bisogno dell'azione, dell'energia del posto, vedete i problemi, dovete vedere il coraggio, di avere il coraggio di fissare, di risolvere. Però quello che succede, questa è la parte buona della rabbia, tenere la parte critica e rendere le persone pazienti, sono straordinarie, sono persone incredibili, perché le cose non rendono questa una qualità incredibile, ma può esserci una qualità che si mettono a fare delle cose che non dovrebbero accedere, perché piuttosto uno cerca di non avere, le persone pazienti non vogliono avere il conflitto, o vogliono sempre stare sempre, questo è veramente passività, e questo è completamente inappropriato. Quindi dobbiamo cercare di sviluppare fiducia, umiltà, coraggio, pazienza, e l'azione, l'energia dell'azione, tutto quanto insieme. E quindi comprendendo l'approccio buddista, invece di essere nevrosi, a livello tecnicamente sono completamente diversi, non è il modo come noi pensiamo nella nostra cultura. È veramente molto interessante vedere queste cose. E quindi noi pensiamo teoricamente, quando cominciamo l'oring, allora fate il vero lavoro di mettere la carne sull'osso, vedendo la propria mente, osservando la propria mente, e diventando intimamente familiare, lavorare con la propria mente, identificare tutti questi aspetti della mente. Questo è l'essere buddisti. E poi, ed è facile aiutare le persone, allora potete capire come potete avere la chiara visione. È possibile, quando comprendete questo modello, è facile vedere la mente degli altri, vedete le loro parole, vedete esattamente la flessione mentale, che è quando, cosa ha fatto la loro. Ecco, lei è arrabbiata perché la madre, no, è completamente sbagliato, naturalmente ha a che fare con quello, però la rabbia è rabbia, la gelosia è gelosia, gelosia, l'amore, amore, 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 amore. Quando voi vedete la visione buddista della mente, non siete accolatamente gli eventi esterni, non si discutono nemmeno gli eventi esterni, non è neanche il punto, ma è completamente un lavoro interiore, completamente interiore. e noi non abbiamo assolutamente nessun equivalente in Occidente. Non abbiamo fiducia nella psicologia, è la inferiore di tutte quante le qualità, però, e nessuno ha fiducia in questo. La visione buddista è completamente quello che noi dobbiamo analizzare interiormente, dobbiamo analizzare tutto quanto è lavorativo. Ecco perché abbiamo bisogno di concentrazione. Quindi dobbiamo studiare. Io non conosco molto riguardo a me, però ho fatto un po' di studi qualche anno fa. Ho cercato di mettere un po' di carne sulle ossa. E poi lasciate essere, lasci di studiare, passi, superi i tuoi esami di filosofia, e passi gli esami. Questa è la conoscenza, non ha niente a che fare con l'etica, non ha niente con la parte di avere, essere niente. Mentre invece per il Buddha l'etica, la conoscenza e tutto quanto sono tutte quante integrate, non si può, bisogna mettere tutto quanto insieme. Questa è la specialità del Buddha, non c'è assolutamente alcun equivalente in Occidente. Quindi, secondo stanza, vedere qualcuno che è alto, cerchiamo di renderlo più semplice, cercare di, nella vostra mente, non di andare a dire a loro, quello è soltanto semplicemente di mostrarsi, particolarmente le persone che non vi piacciono, le persone delle quali trovate di fuori, cercate di vedere una buona qualità riguardo a loro. E cos'è la buona qualità? Qual è quella cosa, quella che è migliore? Quella è la pratica, esattamente questo. Questa è l'azione per il numero due. Numero tre. Sempre vigile di afferrare l'afflizione mentale prima che questa esploda nella vostra mente. Sempre vigile nel momento in cui l'afflizione appare nella mente, mettendo me gli altri in pericolo. La quarta, i psicopatici, adesso no, questa, nel quarto verso appunto dice vedere questo, siamo completamente, le persone che guidano le persone, we have so many, Berlusconi. I'm knowing there is another place. Noi adesso siamo completamente guidati dagli psicopatici, delle persone che sono completamente folli. Adesso questo, il quarto verso era nel XI secolo non c'erano così tante, era molto raro. Adesso un po' meno, abbiamo molte più opportunità di praticare adesso, perché sono i più preziosi. Perché? Perché i psicopatici sono preziosi per voi, perché vedendo il psicopatico è una persona che è completamente afflitta, completamente negativo. Danneggia un numero incredibile di esseri senzienti e anche danneggia se stesso, quindi vi sforza a distruggere la vostra attitudine autogratificante, il vostro egoismo, e vi sforzano di vedere quella persona come preziosa, perché ci aiutano a far sviluppare la compassione. Questo è tutto il punto, e questo verso serve per questo. Le persone vi trattano male al lavoro, vi insultano, vi licenziano, vi accusano, vi criticano, c'è un incredibile dolore dentro. Date a loro la vittoria, date a loro, cercate di fare questo. Cercate, sì, l'ho fatto, sì, hai ragione, ho fatto questo. È successivo quando sacrificate le persone per vostro figlio, così via, e poi vi lascio completamente con questa. Già, ciao, ti lascio. La vostra figlia. Ci sono un sacco di parenti e di genitori che vanno qua e dicono che i loro figli e figlie li hanno completamente rifiutati. È veramente triste sentire queste cose. È veramente una cosa triste da sentire. Cercate di pensare a questo. Pensate a queste cose qualche volta. È perché c'è soltanto una ragione, perché distrugge l'afflizione mentale, è perché voi vogliamo essere e Buddha voglia, quindi questo è veramente un modo pensare, di sentire. Noi vogliamo la maggior parte che diciamo se cerchiamo di fare del nostro meglio, però quando effettivamente vediamo degli esempi come la Mazzabrimita, come Santi Dalai Lama, effettivamente sono degli esempi dei veri Bodhisattva nel loro comportamento. tutto quello che possiamo fare è aspirare a diventare come loro. Quando realizzate questo Dhamma Zappa, lo vediamo, è il mio maestro, questo è il modo, e il suo comportamento non dorme mai, non smette mai, parla solo di avere compassione per gli altri esseri senti, questa è l'unica cosa di cui parla, questa è l'unica cosa di cui parla, e sappiamo che il genuino viene dal suo cuore, è veramente difficile, è veramente ti dà l'esaurimento, si esaurisce nel pensare in questo modo, quindi bisogna pensare in questo modo, e queste stanze proprio sono quelle che cercano di arrivare a realizzare questo, particolarmente nella nostra cultura, non possiamo rimmaginare questo livello di compassione, non riusciamo a pensare a queste cose senza nevrosi, è veramente qualcosa, non crediamo che sia possibile ottenere questo, è veramente difficile da immaginare. Mi ricordo Kirti Senza Brimpoci una volta che diceva qualcosa tipo un certo livello di bodhisattva, naturalmente deve essere un'aria bodhisattva, qualcuno che aveva realizzato la verità. Per questo livello di bodhisattva, l'azione di tagliare la loro mano e darla da un animale affamato è una conseguenza, è, per loro è come una foglia che cade dall'albero. Questo è il livello di compassione, questo è di sicuro. Bisogna andare al di là dell'egoismo, al di là della rabbia, dell'attaccamento a un livello molto profondo. Non è possibile avere quel tipo di livello di compassione senza aver eliminato quelle di emozioni distruttive. Sentire il dolore, però è completamente la compassione è molto più forte del dolore che uno può sentire nel corpo, nel dare una parte del corpo a un altro che è affamato. Ma noi, se noi abbiamo tanto dolore è perché noi abbiamo questo attaccamento all'ego e quindi la paura, il terrore, quella è veramente la grande paura che noi abbiamo, perché abbiamo questo afferrarsi all'ego, afferrarsi all'ego, pensiamo a un io intrinseco esistente indipendentemente. In breve, questo è il Tonlen, il settimo, quello di dare la mia felicità agli altri, prendo su di me segretamente nella mia meditazione tutte le loro sofferenze. Qua dice rispettosamente, dice, qua invece segretamente. No, tutto in giro dice rispettosamente, invece qua Lama Zopa dice segretamente. Noi abbiamo il verso di Lama Zopa segretamente. Lama Zopa, la versione di Lama Zopa è quella che abbiamo noi, penso. L'abbiamo fatto ieri, senza aver contaminato tutto ciò con le purità della concessione degli autodharma mondani, comprenderò che tutti i fenomeni sono illusione. L'altro è non corrotto. Questo è meglio, questo è dalla Mazzoppa. Adesso arriviamo un pochettino sulla vacuità. Non corrotto dalle macchie delle superstizioni, delle autopreoccupazioni mondane. Superstizione, la Mayeshi usa la versione. Superstizione è veramente un termine corretto per le emozioni distruttive, per l'afflizione. La superstizione è credere in qualche cosa che non esiste, ok? Possiamo dire illusione anche, questa è proprio la funzione di tutte quante le emozioni disturbate, la rabbia crede in questa persona orribile che è lì, che mi causa la sofferenza, questa è veramente la storia della rabbia, del rancore, e non è accurato perché c'è un po' di verità lì, però è esagerato, è aumentato e si crede che sia veramente esistente, cos'è? Questo è un modo curioso di mettere cose, è veramente superstizione, Lama Yeshu usava superstizione, che noi abbiamo creduto per tanto tempo e crediamo, e per noi è assolutamente vero, è veramente difficile da scartare, vedere qual è la verità riguardo a questo e dobbiamo sentire questo degli otto preoccupazioni mandare, questo è il modo come viene presentato nelle bodhisattva, nel sedere bodhisattva, è questa frase da dove viene questo veramente le otto dharma mondani. Lo avete trovato gli otto dharma mondane, le otto preoccupazioni mondane in alcuni di questi testi. Questi sono i tibetani, pensate che siano il sanscrito, non si parla mai di queste, è veramente interessante. Le otto preoccupazioni mondane. Non so cosa c'è. Non so, saranno i tibetani, gli indiani che hanno fatto questo, perché è come un modo di presentare l'attaccamento in un modo molto primordiale. Il livello primordiale dell'attaccamento è un modo di dividere queste quattro paia, il modo come l'attaccamento guida tutto quanto. Il modo semplice, come l'abbiamo parlato dell'attaccamento a primo livello, perlomeno cerchiamo di controllare l'attaccamento verso gli oggetti sensoriali, perlomeno quella. Quindi quando parliamo della rabbia, essere come la risposta quando l'attaccamento non tiene quello che vuole. E questo è veramente, questo è un modo veramente gradevole di mettere, mostra la relazione intima che c'è fra l'attaccamento e la rabbia. Noi le otto dharma mondani viene presentato in un modo come sono pervasivi, come pervadono tutto quanto, sono tutte quante basate sull'attaccamento. I primi due sono, per esempio, questi sono pervadono, sono, diciamo, la motivazione della maggior parte di tutte quante le nostre azioni, che spingono tutte quante la maggior parte, quando siamo una persona ordinaria, anche se siamo delle persone ordinarie, delle persone carine, sono inquinati da questi otto, e questo è veramente un'analisi molto sottile. La visione del normale è veramente una persona completamente malata mentalmente, dal punto di vista buddista è veramente radicale nella sua, la malattia mentale è più radicale in questo, perché quello che è possibile in termini di ottenere, di essere completamente liberarsi da questi. Quindi di base questi otto sono come delle assunzioni, cioè l'assunzione che è la felicità, quando le cose buone succedono, è quello che è felicità, naturalmente è vero questo. Però non abbiamo assolutamente dubbi su questo. E quindi quello che succede è che l'attaccamento è la costante bramosia di ottenere delle cose buone che succedano. E quindi parliamo un attimo, torno sempre diverse, terze cose, questo è necessario. Torniamo a questi versi in un minuto. Adesso ci guardiamo gli otto termini, torniamo indietro a questo, che cos'è la felicità e che cos'è la rabbia. È veramente molto importante da capire questo. Se noi diciamo che la felicità nel nostro mondo, descriviamo gli eventi esteriori, siamo completamente orientati verso l'esterno, che è una mente dualistica, schizofrenica, delle concezioni errate funzionano come le concezioni errate. Per quale motivo? Dimmi, parlami della tua felicità. Io ti dirò in dettaglio tutte le cose, qualità di Ron. Se io dico, e quello sarebbe una, veramente una grande cosa, l'immagine di Ron nella mia mente, e dice lui le cose buone che abbiamo fatto, le cose che abbiamo fatto insieme, come lui mi ha detto le parole. Non sto dicendo rude in questo è il modo come ne pensa. Per noi felicità vuol dire quell'evento, quella persona, la stessa cosa con la sofferenza. Descrivete tutte quante le cose negative che ha fatto Ron per la sofferenza, questa è veramente concezione errata. La felicità è un nome in riferimento alla mente. Il corpo non sperimenta la felicità, le coscienze sensoriali sperimentano la sensazione. La parola sensazione è veramente la terza categoria degli stati mentali. La chiamiamo la meccanica della mente, e che quello ci permette di funzionare, non sono né virtù né non virtù nel loro carattere. La rabbia è nel suo carattere, è una concezione sbagliata, una concezione. L'amore nel suo carattere è un concetto corretto, perché questo vuol dire che sono concezioni errate, perché è in realtà cos'è la realtà? Origine dipendente, non è completamente completo, niente compreso finché non si ottiene la risoluzione della vacuità. Però il terzo gruppo, quello di una meccanica, è giusto, perché ci permettono di funzionare. E quindi voi siete un meditatore o un assassino, avete bisogno di concentrazione. Quindi nella nostra mentalità sono sempre completamente nella nostra mente. E la cosa interessante è che la sensazione non è l'equivalente di emozione, sensazione. E l'analisi è la mente degli esseri senzienti di tutti i reami. Ci sono tre tipi di sentimenti, sensazioni, quelli che sono piacevoli, lì c'è tutto quanto quanto aspetta, con il più intenso dell'estasi, della beatitudine. Queste sono sensazioni piacevoli e in altre parole felicità. In Occidente, quando noi parliamo di queste cose, se così parliamo, parlo di 40 livelli di felicità, è soltanto una, mentale, è la mente che sperimenta le sensazioni piacevoli. Non c'è assolutamente niente di sbagliato con più piacere tu hai, meglio è. Però noi siamo completamente aggrappati all'attaccamento, pensiamo che l'attaccamento e il piacere siano la stessa cosa, ecco perché abbiamo il senso di colpa, quindi queste le persone fondamentalmente sono preferisco il disastro, le persone pensare al pensiero è quasi che sia una cosa, siamo completamente confusi con l'attaccamento, un errore molto grossolano quando voi avete le sensazioni di piacere come la piccola mal di testa più la tortura più grande, ecco questa si parla di sofferenza, questa è sofferenza. Il terzo livello, non ci preoccupiamo di quelle indifferenze neutrali, non preoccupatevi di quello, queste sono le sensazioni piacevoli o spiacevoli, quindi abbiamo tutte quante la nostra vita, noi tutti quanti durante il giorno noi o abbiamo sensazioni piacevoli o sensazioni spiacevoli e tutti quanti vogliamo il piacevole e non vogliamo lo spiacevole, quello è l'attaccamento, questo è il lavoro dell'attaccamento. Questo è maniaco, di ottenere, di avere, manipolare e controllare per ottenere e mantenere le cose, gli eventi, il suono, odore, un piacere. Che io ho il contatto con questo, ho il piacere, questo è veramente. Guardate quanto è difficile ottenere questo piacere, è soltanto l'unico metodo che noi conosciamo, come cercare di attivare la sensazione piacevole, non c'è niente di sbagliato, tutti quanti voi dice ehi ragazzi ascolta, trovate il metodo di avere sensazioni piacevoli liberi senza e non c'è assolutamente nessun dove, così cominciamo a comprendere la sofferenza, il secondo tipo di sofferenza che è la sofferenza del cambiamento, la sofferenza, la seconda è la sofferenza la prima è quando le cose negative ci accadono, quando l'attaccamento non ottiene quello che vuole perché va a attivare le sensazioni spiacevoli, la seconda è più intenso, più perché è quando l'attaccamento ottiene quello che vuole, e quello è quello che noi chiamiamo felicità, perché vuol dire che perché attiva il metodo, quello è il metodo che noi conosciamo, è avere il metodo di le sensazioni piacevoli, abbiamo l'attaccamento per ottenere quello che vogliamo, è detto da mente manipolativo, è veramente sottile, facciamo qualsiasi cosa per ottenere quello che vogliamo, che sono le sensazioni piacevoli, e quindi se noi pensiamo io sono attaccata a Ron, sono come metodo per ottenere delle sensazioni piacevoli, e lui l'attaccamento è veramente manipolativo ed è completamente assuefatto, non me ne frega niente di Roma, è soltanto avere il contatto con lui perché così ho delle piaceri, delle sensazioni di piacere, cioè, gli uomini sono, io voglio portarlo a letto, sì, esattamente, questo è l'attaccamento per avere una sensazione di piacere, tutto l'attaccamento è questo, per avere una sensazione di piacere veramente incredibile, molto interessante. L'oggetto è quello che ecco perché noi danneggiamo le persone, perché per ottenere le cose che noi vogliamo, questo è tutto quanto per ottenere dei sensazioni piacevoli, naturalmente questa avere il dolce ci attiva le sensazioni piacevoli, l'oggetto insieme alla lingua e la mente che è una grande storia ci fa ottenere attiva così il piacere sensoriale, avete notato che non dura, vedete, sì, lo sappiamo, cos'è che dura, però noi speriamo tutte le volte che duri, perché noi ci afferriamo a questo come se durasse, come se fosse permanente, e quando questo si interrompe siamo completamente devastati, e tutto quello che dice Buddha è che lui ha trovato un metodo di come arrivare a sensazioni piacevoli, senza dipendere dall'attaccamento, senza dipendere dagli oggetti, e quindi anche ha scoperto che anche gli induisti l'hanno trovato con la concentrazione univoca, e questi gli induisti hanno scoperto che è veramente una possibilità incredibile di poter andare al di là del proprio, andare al di là degli livelli sottili della mente, e quindi a quel livello noi naturalmente potrete sperimentare incredibile e intensa beatitudine naturalmente, e quindi è la natura, è lo stato naturale della mente, che quando non sono più temporali, non ci sono più nevrosi, non ci sono più concetti, così si va completamente al di là. Il venerabile René, il nostro monaco svizzero che ama meditatore, quando l'ho intervistato nel 1995, lui mi disse, dopo 2 anni e mezzo dopo che aveva fatto il ritiro, che aveva fatto uno dei suoi primi ritiri, questa meditazione e concentrazione univoca, e lui ha detto che lui forse ha toccato il quinto dei 9 stati di questa tecnica. Lui ha detto che non c'era assolutamente alcun dubbio, la gioia, non mi ricordo della gioia che io ho sperimentato nella mia mente, era veramente così superiore a qualsiasi tipo di gioia che io ho mai sperimentato attraverso i miei sensi. E quindi questo è il punto semplice, molto semplice, che Buddha medica, pensiamo a questa religione, siamo confusi con quello che dice Buddha. E quindi veramente è la potenzialità naturale di ogni mente, e quando voi avete eliminato completamente le varie afflizioni non potete più tornare indietro. Una volta che avete realizzato questo potete soltanto sperimentare lo stato naturale della vostra mente, beatitudine, e come appunto dice la Mayeshe, è tempo di avere, lo leggo della Mayeshe, la Mayeshe dice, incoraggia, dice, vedete, ci sono tutte quante gli stadi del lama, da alcune delle esperienze per essere più eccitanti riguardo a questo, lo facciamo questo dopo l'intervallo. Quindi la conclusione è avere la sensazione nella terza categoria è semplicemente non è né virtù e non virtù, è uno stato mentale non virtù o virtù, è semplicemente uno stato naturale della mente quando è la meccanica, e quando abbiamo sensazioni piacevoli o spiacevoli, e l'attaccamento, il suo lavoro è quello di ottenere l'oggetto e come attirare il piacere, magari possiamo stare a pensare e possiamo avere il piacere anche nell'avere delle fantasie, possiamo avere il piacere di fare cose buone, però in generale avere questo corpo che è fatto di sensi, un corpo sensoriale che è il prodotto di attaccamento del passato, è l'unico metodo che noi abbiamo è di ottenere l'accesso all'attaccamento, agli oggetti dell'attaccamento che spingono ad avere determinato piacere, e quindi adesso noi sappiamo che non la durano, e quindi è molto difficile da sentire questo perché noi non sappiamo qual è l'alternativa. Quindi non dura, questa è la parte, la prima cosa che dobbiamo comprendere, che noi chiamiamo come felicità, e ciò che noi chiamiamo felicità, che sono i piaceri, sensazioni piacevoli, quando noi otteniamo quello che l'attaccamento vuole, questo è il nostro metodo, questo è il metodo della sua fatto, della persona. Noi sappiamo che non dura, e quindi quello che noi non vediamo è che siamo completamente particolarmente quando abbiamo le relazioni, siamo completamente agitati, irrequieti dell'ottenere quello che vogliamo, e quindi dobbiamo comprendere questo tecnicamente, e quindi l'esempio del dolce, della festa di dolce, non riusciamo a vedere, noi sappiamo che il primo morso ci dà il grande piacere e poi piano piano diminuisce, e questo è il punto dell'insoddisfazione, abbiamo il primo boccone del dolce e ci dà un grande piacere, però man mano che lo mastichiamo siamo già insoddisfatti e affamati, vogliamo il secondo boccone. Mi ricordo quando stavo leggendo di una persona che era attaccamento per il sesso, quando aveva il sesso, una persona stava già anticipando il piacere con una seconda. Un mio amico, quando ha avuto il sesto figlio, era seduta, era la donna di fianco, lei stava dando il latte, stava lattando, lei stava appena dato, stava pensando di avere il attaccamento. Così la funzione è quello di anticipare qualcosa, di essere mai soddisfatti con quello che uno ha, e quindi lo sappiamo tutti quanti, noi siamo eccitati, questo sapore fantastico, però vogliamo affamati, vogliamo il secondo, vogliamo il piacere. Però se noi analizziamo il piacere, vediamo che continuiamo a mangiare il dolce, sappiamo il risultato, man mano che lo mangiamo il dolce che sembra così fantastico con le lenti dell'attaccamento gradualmente cambia in qualcosa che diventa disgustoso. Quindi l'attaccamento si trasforma in avversione, e quindi il dolce sembra veramente disgustoso, e quindi si trasforma più, e un altro boccone mi viene da vomitare. Ecco come la sofferenza del cambiamento. Quello che noi chiamiamo felicità è vero, però man mano continuiamo a tenere quell'oggetto per avere più felicità, ma poi quello che otteniamo invece è la sofferenza, la sofferenza. E poi il giorno successivo quello che ci ricordiamo, ci dimentichiamo che era un'indigestione, ci dimentichiamo tutto quanto l'indigestione, tutto quanto l'acidità e così via, ci ricordiamo soltanto del momento di piacere e speriamo di averlo ancora, quindi mangiamo ancora il dolce. Ecco come funziona l'attaccamento, lo riconosciamo. Questo è scientifico, non è una cosa religiosa, è una cosa scientifica, per cui avere i sensi, avere attaccamento, avere il karma, essere programmati in questo, questo è l'unico modo che noi conosciamo per ottenere dei piaceri sensoriali, dei piaceri, delle sensazioni piacevoli. Quando noi pensiamo a quello che noi crediamo che sia la felicità, è quando noi, quando l'attaccamento ottiene esattamente quello che vuole la felicità, è quello che effettivamente la felicità è in realtà quando voi mollate l'attaccamento. Questo è quello che dice Buddha. Naturalmente è un lavoro duro, certo che è un lavoro duro, sappiamo che abbiamo fiducia in questo, però cerchiamo di fare questo. È veramente è mollare, essere una assuefatto, mollare l'assuefazione che abbiamo verso gli oggetti, però è completamente logico ed è possibile. Abbiamo adesso, ci vediamo fra un poco, abbiamo una tazza di tè adesso, intervallo di mezz'oretta.